Il mistero mariano nel mistero trinitario. Trattato di Mariologia Trinitaria di Padre Stefano Maria Manelli. Casa Mariana Editrice. Capitolo IV. Unione trasformante in relazione a Cristo. Parlando dell'unione trasformante in generale, sappiamo che essa avviene nell'anima mistica in un rapporto trinitario diretto a Cristo, allo Spirito Santo e al Padre. Il rapporto più diretto e immediato dell'anima è con Cristo per l'incarnazione e la redenzione, e con Lui si aprono man mano, in scala trascendente-ascendente, i rapporti sempre più stretti con lo Spirito Santo, per arrivare quindi al seno del Divin Padre. È da tenere anzitutto presente che l'unione con la Santissima Trinità trova la sua più reale attuazione grazie all'altro primario e fondamentale mistero della nostra fede, l'incarnazione redentrice del Verbo. Come scrive San Bonaventura, infatti, l'incarnazione è opera della Trinità, per mezzo della quale avviene l'assunzione della carne da parte della divinità e l'unione della divinità con la carne. È il mistero questo con valore davvero essenziale, perché il Verbo si è fatto veramente e storicamente carne, proprio per comunicare a noi la vita trinitaria. Senza di Lui tutto questo sarebbe per noi impossibile e inaccessibile. In termini più semplici e conseguenziali, noi possiamo guardare all'incarnazione come all'evento quando, come scrive lo Shiben, la comunicazione infinita e l'autoglorificazione di Dio nella Trinità prosegue nell'incarnazione e si attua non solo nell'uomo Dio, ma anche in tutto il suo corpo mistico. Particolarmente immediato, inoltre, risulta essere il rapporto diretto dalla parte di Cristo con il Divin Padre, in relazione all'unione trasformante delle anime impegnate nell'itinerario che si diparte dalle prove della vita ascetica fino alle più ardue vette della vita mistica. Assistenza materna sempre in azione. Tale lievito di fermento soprannaturale in azione avviene sempre per il cammino di ogni anima mistica con la preparazione e l'assistenza materna della Madonna, l'esperta e premurosa madre delle anime elette chiamate all'unione trasformante. C'è una comunione di grazia, in effetti, che per la vita mistica, nell'area più vitale della Chiesa, vede mettersi all'opera l'intera compagine attiva indissolubile della spiritualità cristiana e mariana, come scrive il cardinale Angelo Amato, affermando che la spiritualità mariana porta a vivere una coerente spiritualità cristiana che è vita in Cristo, esperienza filiale della grazia del Padre per mezzo della carità dello Spirito, in completa disponibilità al dono di sé nella comunità ecclesiale. Inoltre, soprattutto in Giovanni, la comunione con Cristo implica anche l'accoglienza di Maria. Il discepolo sceglie Maria tra le cose proprie, insieme alla parola, l'Eucaristia, lo Spirito, la stessa persona di Gesù. In Cristo Gesù, difatti, come sappiamo bene, c'è la corporale pienezza della divinità, che si dona alle anime per l'edificazione del corpo di Cristo, affinché si sia ricolmi di tutta la pienezza di Dio, che si attua quando le anime avanzano e arrivano alla misura dell'età della pienezza di Cristo. Questa pienezza di Cristo si realizza nella vita di amore, con la continua passività all'ineffabile operazione dello Spirito Santo, il quale eleva e illumina ogni anima, soprattutto verso la missione della sofferenza redentiva di Cristo, con lo zelo fervido per la salvezza e la santificazione delle anime. Basti ricordare per questo le parole ispirate dell'Apostolo Paolo, che dice: «Mi rallegro nelle sofferenze che patisco, e completo nella mia carne quel che manca alle sofferenze di Cristo». Un capitolo di grazia viene presentato inoltre dall'Apostolo Paolo sull'unione ineffabile che si realizza fra l'anima e Cristo, servendosi San Paolo di espressioni dense di contenuto più che profondo, oltre che significativo. Tali sono le mistiche espressioni paoline: «Non vivo più io, ma è Cristo che vive in me», per cui il mio vivere è Cristo, e io debbo soffrire con Cristo, essere crocifisso con Gesù, morire con Lui, essere sepolto con Lui, risuscitare con Lui, vivere con Lui. Il vivere con Lui vuole bene esprimere la realtà della mistica sponsalità dell'anima con Cristo, per cui l'ineffabile unione più intima dell'anima con Cristo si presenta, può dirsi, con tutte le caratteristiche del matrimonio sacramentale, con i tre doni essenziali che ogni sposo concede alla sua sposa: il nome, i beni, la sua stessa persona. Fenomenologia mistica per salvare le anime. È da tenere anche presente, inoltre, che l'unione d'amore sponsale più profonda, spingendo all'imitazione e alla conformità più completa con Cristo, può comportare anche alcune realtà della fenomenologia mistica fisica, ossia quelle realtà riguardanti il corpo, come i tocchi mistici, le ferite d'amore, le piaghe d'amore, le stigmate, l'anello nuziale che lo sposo divino fa alla sua sposa. Tutte queste realtà debbono essere considerate grazie particolari, non necessarie e perciò non comuni a tutti. Esse servono ad esprimere e confermare anche all'esterno la presenza dell'ineffabile unione d'amore, che può tendere sempre più in alto per opera dello Spirito Santo. Nel quadro d'insieme, infine, si può comprendere subito che la conseguenza più invasiva e operante per l'anima in questo stato di elevazione mistica è quella di voler riprodurre la vita stessa del Redentore, con le due direttive più connaturali a Lui stesso, come a tutti i santi e sante: quella della sofferenza redentiva con Cristo e per Cristo, e quella dello zelo ardente per la conversione e la salvezza delle anime. E qui si comprende il valore primario dell'esperienza di Maria Santissima, nella quale, appunto, la Trinità si rivela per la prima volta operando la massima opera salvifica, l'incarnazione del Verbo mediante la maternità virginale. A questo punto, però, non si può non far presente più che mai ad ogni anima della vita mistica la necessità della continua assistenza materna della Madonna, per trovarsi in esperienze mistiche sempre più elevate e sublimi, con riferimento diretto agli eventi della passione e morte di Gesù Redentore. Scrive molto bene per questo il padre Ragazzini, affermando che l'unione della grazia di Cristo con la grazia di Maria donata alle anime esige che ella non potrà e non vorrà mai evitare di svolgere tutta la sua parte quando questo seme si svilupperà e alzerà il suo stelo verso il sole della vita divina. Molto importante al riguardo è quanto sostiene anche il padre Ciccarelli, scrivendo che nel disegno divino Maria dunque è intimamente associata a Gesù, vista e voluta da Dio come collaboratrice di Cristo nella glorificazione della Trinità. È a Lui immediatamente subordinata e la forma con Cristo la coppia tipo, oggetto di un unico decreto da parte di Dio. Tale collaborazione di Maria si attua mediante la Divina Maternità, che pone Maria in relazioni particolarissime, uniche, con Dio Trinità. Per questa sua partecipazione unica al mistero dell'Incarnazione, che è il capolavoro di Dio nell'universo creato, Maria diviene in certo modo collaboratrice del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo nelle loro opere ad extra. Ed ecco qui, a riguardo della concreta presenza materna sempre attiva da parte della Madonna, alcune soltanto delle numerose testimonianze luminose di santi e di sante. Sant'Angela da Foligno ci rivela che il segreto primario della vita mistica è proprio Cristo e Cristo crocifisso, assimilato ab intus, come insegna la scuola francescana. È stato scritto, infatti, che secondo Sant'Angela da Foligno, l'uomo è stato progettato e creato da Dio perché sia partecipe della sua vita divina trinitaria, in quanto inserito in Cristo, Verbo incarnato. Non c'è un altro modo di esistere e di vivere per l'uomo. La sua inserzione o incorporazione ontologica e morale in Cristo è la ragion d'essere della sua eterna salvezza, o unione senza fine con Dio Trinità. Il rifiuto di codesta incorporazione è causa dello scacco totale della sua esistenza. L'esperienza di Sant'Angela da Foligno parla da sé con queste semplici e luminose parole. Il Figlio di Dio non si è fatto uomo solo per redimerci dal peccato e restituirci la vita divina perduta, ma si è fatto uomo per divinizzarci, per renderci partecipi della sua vita divina. Cosa nuova, quindi, è ben diversa. Come Gesù stesso ha assicurato, infatti, nessuno viene al Padre se non per me, ossia per mezzo della sua morte in croce. Cristo, dunque, è la via obbligatoria a Dio Padre. Per via esperienziale di fede, quindi, Sant'Angela sa che Cristo, il Verbo incarnato, è il ponte a Dio Padre, per cui l'incorporazione a Cristo non è altro che la divinizzazione dell'uomo chiamato alla vita trinitaria. Sant'Angela è anche mediatrice di un invito rivolto a ciascun uomo, dalla bocca stessa del Signore. Chiunque volesse sentirmi nell'anima sua, io non mi sottrarrei a lui, e chiunque volesse vedermi con gran diletto, darei a lui la mia visione. E chi volesse parlare con me, con sommo piacere, parlerei con lui. San Luigi Maria Grignon da Montfort afferma con chiarezza luminosa: non credere, anima cara, che Maria, la più feconda di tutte le creature, tanto che giunse a produrre un Dio, rimanga oziosa in un'anima fedele. Ella farà vivere incessantemente quest'anima per Gesù, e Gesù in lei. Filioli mei, quos iterum parturio donec formetur Christus in vobis? E se Gesù Cristo è così veramente frutto di Maria per ogni anima in particolare, come lo è per tutti quanti in generale, certo che in modo specialissimo Gesù è frutto di Maria e suo capolavoro nell'anima ove ella risiede. Santa Veronica Giuliani ha lasciato questa tra le moltissime sue testimonianze. Questa mattina, nella Santa Comunione, vi è stata la rinnovazione di tutte le grazie. La grazia dell'unione, la trasformazione, lo sposalizio celeste, e parmi avere avuto in quell'istante uno sguardo di Dio. Quando l'anima ha questa grazia, pare che partecipi a tutto ciò che partecipano le anime beate. È impossibile raccontarlo, solo dirò quello che la mia cara mamma mi ha fatto capire. Mi ha detto: «Figlia, questa grazia ho avuto io stando in terra. L'anima mia stava sempre assorta e unita a Dio. Sopra di essa vi stava fisso questo sguardo di Dio, ed essa era fissa in Dio». Il 28 ottobre 1711 Santa Veronica scriveva: «Tornata fuori dei sentimenti, vidi Maria Santissima che stava sopra un trono seduta con Gesù, i quali mi misero l'anello nel dito e si rinnovò lo sposalizio dell'anima. La Santissima Vergine mi dichiarò sposa del suo figlio Gesù e Gesù mi consegnò alla mia cara mamma. Nel tempo medesimo pare che mi fosse fatto vedere quell'anello e lo vidi, con il cerchio d'oro e con una pietra in mezzo che mi pareva di diamante. In esso vi è scolpito un cuore trapassato da 7 spade, che significa il cuore di Maria Addolorata». Santa Gemma Galgani ha lasciato questa fra le molte testimonianze scritte: «Un giorno mi trovai davanti a Gesù crocifisso, che mi disse queste parole: "Guarda, figlia, e impara come si ama", e mi mostrò le sue 5 piaghe aperte. "Vedi questa croce, queste spine, questi chiodi, queste lividure, questi squarci, queste piaghe, questo sangue. Sono tutte opere di amore e di amore infinito. Mi vuoi amare davvero? Impara prima a soffrire". Il giorno 8 giugno, dopo la comunione, Gesù mi avvisò che la sera mi avrebbe fatta una grazia grandissima. Eravamo alla sera. Tutto ad un tratto, più presto del solito, mi sento un interno dolore dei miei peccati. Ma lo provai in così forte che non l'ho più sentito. Quel dolore mi ridusse quasi, direi, lì lì per morire. Dopo questo mi sento raccogliere tutte le potenze dell'anima. Al raccoglimento interno successe ben presto il rapimento dei sensi e io mi trovai dinanzi alla mamma mia celeste, che aveva alla sua destra l'angelo mio custode, che per il primo mi comandò di recitare l'atto di contrizione. Dopo che l'ebbi terminato, la mamma mi rivolse queste parole: «Figlia, Gesù, mio figlio, ti ama tanto e vuol farti una grazia. Saprai tu rendertene degna?» La mia miseria non sapeva che rispondere. Soggiunse ancora: «Io ti sarò madre. Ti mostrerai tu mia vera figlia?» Aperse il manto e con esso mi ricoprì. In quell'istante comparve Gesù, che aveva tutte le ferite aperte, ma da quelle ferite non usciva più sangue, uscivano come fiamme di fuoco, e in un momento solo quelle fiamme vennero a toccare le mie mani e i miei piedi e il cuore. Mi sentii morire, sarei caduta in terra, ma la mamma mi sorresse, ricoperta sempre col suo manto. Per parecchie ore mi convenne rimanere in quella posizione. Dopo, la mamma mia mi baciò sulla fronte e tutto disparve e mi trovai in ginocchio in terra, ma mi sentivo ancora un dolore forte alle mani, ai piedi e al cuore, e ogni giovedì, circa le 8 e prima, sentivo i soliti dolori. Santa Elisabetta della Trinità. Di questa sublime santa contemplativa basti qui leggere la splendida elevazione scritta con grande ardore mistico alcune settimane prima della sua morte, stando in piena corrispondenza di amore e dolore con la Divina Madre Addolorata Corredentrice Universale per la redenzione dell'intero genere umano. Questa Regina dei Vergini è anche Regina dei Martiri, ma è sempre nel cuore che la trapassò la spada. In lei tutto accade al di dentro. Com'è bella contemplarsi durante il suo lungo martirio, così serena in quella sua maestà che ispira al tempo stesso forza e dolcezza. Aveva ben appreso dal Verbo stesso come devono soffrire coloro che il Padre chiama ad essere vittime, coloro che egli ha deciso di associare alla grande opera della redenzione, coloro che egli ha conosciuto e predestinato ad essere conformi al suo Cristo, crocifisso per amore. Essa rimane là, in piedi accanto alla croce, forte ed eroica, e il Maestro mi dice: «Ecco tua madre». Così me l'ha data per madre. Ora che è ritornato al Padre suo e mi ha collocato al suo posto sulla croce, perché soffra nel mio corpo ciò che manca alla sua passione per il suo corpo che è la Chiesa, la Vergine è ancora là per insegnarmi a soffrire come lui, per dirmi, per farmi udire quegli ultimi canti della sua anima che nessuno al di fuori di lei ha potuto percepire. San Pio da Pietrelcina. In San Pio da Pietrelcina l'invadenza della vita mistica del Verbo incarnato si presenta operante e dominante a riguardo della sua anima come del suo corpo di sacerdote per tutta la vita di vittima sacrificale crocifissa e sanguinante fisicamente con le stigmate per mezzo secolo di vita sulla terra. È evidente che Gesù, sposo divino, ha voluto assimilare a sé tutta la persona di Padre Pio nell'opera redentiva, arricchendola dei più preziosi gioielli dello sposo, che sono i gioielli della passione e morte di Gesù per la salvezza di tutti gli uomini. Ma chi ha legato Padre Pio a Gesù così intimamente e interamente? Risponde lo stesso Padre Pio, scrivendo al suo padre spirituale, Padre Agostino: «Mi sento tutto bruciare, senza fuoco. Mi sento stretto e legato al figlio per mezzo di questa madre, senza neanche vedere le catene che tanto stretto mi tengono. Mille fiamme mi consumano, sento di morire continuamente e pur sempre vivo». Interessantissimo sarebbe a questo punto conoscere anche le numerose esperienze raccolte su una quantità di altre figure della geografia di ieri e di oggi, a riguardo specifico dell'unione trasformante in relazione a Cristo. È certamente un arricchimento prezioso l'ulteriore conoscenza delle esperienze mistiche di santi e sante, di beati e beate, di venerabili e servi di Dio, di ogni tempo e di ogni luogo. Avete ascoltato Il mistero mariano nel mistero trinitario, trattato di Mariologia Trinitaria di Padre Stefano Maria Manelli, Casa Mariana Editrice. Capitolo 4. Unione trasformante in relazione a Cristo.